gentili, ringrazio il professor Floramo di questa presentazione molto ampia, ma che non certo non ho questi meriti così importanti. Semplicemente due parole: sono un sacerdote monaco, per questo archimandrita, della Chiesa ortodossa del Patriarcato di Costantinopoli, cioè a Istanbul, che è nella gerarchia delle chiese ortodosse la prima chiesa. Il patriarca ha il titolo di arcivescovo di Costantinopoli, Nuova Roma e patriarca ecumenico, cioè è la figura principale, il primo vescovo, primus inter pares, primo tra uguali, ma dell'intero mondo ortodosso. Diciamo, è colui che presiede la sinfonia, diciamo, la comunione di tutte le chiese ortodosse locali che, riprendendo anche una domanda di prima, non sono, e voi sentite molte volte parlare di chiesa serbo ortodossa, greco ortodossa, romena ortodossa. Io correggo un po' la dicitura, questa dicitura che è comune ovviamente, ma non è corretta. Noi potremmo dire che chiesa ortodossa che è in Grecia, o chiesa ortodossa greca, chiesa ortodossa che è in Romania, chiesa ortodossa romena, nel senso che non è prima la denotazione di una nazione che contraddistingue la Chiesa, ma è il suo essere Chiesa, in quanto Chiesa ortodossa, di una nazione. Per cui tutte le Chiese ortodosse sono la stessa Chiesa, una santa cattolica e apostolica, così come è professata dal Credo, Niceno apostolico, ma hanno una amministrazione propria per le questioni organizzative all'interno di un determinato paese. Così che sono chiamate chiese autocefale, cioè che hanno un proprio capo, Non esiste nel mondo orientale, prima di partire con le icone faccio così una presentazione generale, non esiste nelle chiese orientali una figura unificatrice come è il vescovo di Roma per il Papa, per la Chiesa occidentale. O meglio, se noi ripartiamo dalla tradizione della Chiesa apostolica e della Chiesa dei primi secoli, il vescovo di Roma ha questo titolo di primus in una pentarchia, cioè in un insieme di cinque patriarchi apostolici nell'ordine Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, i quali la loro sinfonia, a cui poi si aggiungeranno i nomi successivi di patriarchi, il primo tra i quali il patriarca di Mosca e di tutta la Russia, che governano la Chiesa. Governano la Chiesa in un sistema sinodale, cioè non in un sistema verticale, ma in un sistema orizzontale. Qui dovremmo parlare di tutte le vicissitudini storiche che poi compaiono nel mondo antico, nel mondo occidentale e nel mondo orientale, che ha portato, gioco forza, a una diversa interpretazione del ruolo di primus del vescovo di Roma. Non è che a un certo punto la Chiesa occidentale si è svegliata un mattino dicendo il Papa è capo di tutti, diciamo ha quei titoli che oggi la Chiesa cattolica gli riconosce, ma è un divenire storico che ha portato a un certo punto, e ne parlerò poi accennando della dimensione storica delle icone, ha portato a alcune espressioni che non sono state più comprese dalle parti. Dovete anche mettere davanti a voi che le comunicazioni del tempo non erano così facili come avvengono oggi. Poi c'erano due mentalità date anche da una formazione linguistica. Sapete, le lingue, non è, anche nelle lingue moderne questo avviene, non è che una lingua la sovrapponiamo su un'altra lingua. Chi fa il traduttore, l'interprete, sa che non è possibile porre una lingua sopra un'altra lingua, perché ogni lingua ha delle sfumature, ma anche qui se pensate, chi parla friulano non può sovrapporre il friulano all'italiano, cioè sappiamo che i bambini che parlano friulano e vanno alle scuole elementari alla fine, all'inizio dicono degli strafalcioni perché traducono mentalmente il friulano in italiano. Così avveniva anche nell'antichità. L'uomo greco, il pensiero greco, pieno anche della filosofia, e l'uomo più razionale latino, soprattutto a partire dal III-IV secolo, hanno una diversa interpretazione della stessa cosa. Perlomeno l'aspetto semantico che davamo a ogni parola differisce nel mondo greco e nel mondo latino. A questo aggiungiamo gli errori dei copisti, gli errori voluti, gli errori di traduzione hanno portato a un estraneamento piano piano di quello che è stato il mondo greco e il mondo latino. Già era avvenuto nel mondo siriaco, diciamo tutto ciò che fa parte dell'antica Mesopotamia, e del mondo ellenistico. Già questo aveva comportato o il mondo egiziano, copto, così chiamato, e la figura imperiale dell'impero bizantino. Cioè, la difficoltà di sistemi linguistici e filosofici diversi hanno portato molte volte a interpretazione della stessa problematica, aggiungere a soluzioni diverse e a comportare tutto quello che ha comportato nella storia della Chiesa. Questo lo comprendiamo oggi, dove il dialogo è più facile, dove si comprendono anche questi errori diciamo linguistici alle volte, o che sono dovuti a una politica che, una politica, usiamo il termine politica non nel senso moderno, ma un modo di porre tutto ciò che è cultura, nel senso politikos greco, tutto ciò che è cultura in mondi che poi oggi li possiamo comprendere, guardare, analizzare, ma che al tempo era molto più difficile. Il patriarca Atenagoras di Costantinopoli, quello che ha incontrato 50 anni fa Paolo VI, diceva che se al tempo avessimo avuto i telefoni e i fax non avremmo avuto la divisione della Chiesa, no? Tanto per capire quanto era importante. Questo vale un po', questo per mettervi un po', per dire chi è la Chiesa di Costantinopoli all'interno della Chiesa ortodossa. Concludo solo per dire che il mio compito, come diceva il professore, è prettamente pastorale in questo monastero femminile che sta vicino Vittorio Veneto, dove sono monache ortodosse di diversa provenienza, per dare un aiuto. Poi il monastero nella sensibilità ortodossa è un po' quello che è il santuario per la vostra, per la mentalità occidentale, per cui si va al monastero per pregare di più, per sentirsi più vicine, per avere una dimensione più diretta col divino. A questo il mio compito, mi fa piacere che abbia ricordato gli atti del Concilio di Costantinopoli, diciamo io lavoro principalmente per il Patriarcato Ecumenico a Costantinopoli, traducendo in grande parte tutti i testi che servono nelle relazioni Chiesa Cattolica, Chiesa Ortodossa, cioè Patriarcato Ecumenico, per cui Patriarcato Ecumenico Vaticano, di norma tutto ciò che viene da là verso Roma o verso l'Italia passa umilmente tra le mie mani per tradurle con non poco impegno. Infatti questi giorni, oltre a altre, tante altre cose, per cui questi giorni il professore mi ha trovato proprio in pieno lavoro e avevo un po' di difficoltà ad arrivare oggi, per cui accettatemi così come oggi parlerò molto liberamente, per cui in qualsiasi momento fermatevi, ditemi tranquillamente non abbiamo capito niente di cosa volevi dire, e così è meglio.
Produce dal greco?
Dal greco, sì, dal greco. Per cui entriamo principalmente, trattiamo oggi un pochino dell'icona, no? Abbiamo questa meravigliosa opera di questa Bibbia che ha delle raffigurazioni magnifiche, ma che stanno, una Bibbia tra l'altro latina, una Bibbia latina, non è una Bibbia greca, che ci fa capire come e che cos'è l'iconografia nella storia della Chiesa cristiana. Qui vorrei fare degli accenni prima di entrare in alcuni aspetti più propri dell'iconografia. Icona deriva dal greco icon, che significa semplicemente immagine. Immagine. Oggi parliamo di immagini, di iconografie, abbiamo così tante immagini, iconografie, che non riusciamo più a definire che cosa ci manca di queste immagini, nel bene e nel male. Abbiamo una dimensione immensa di queste immagini, tutto avviene attraverso l'immagine. Pensiamo alla pubblicità della televisione, è tutta una immagine. Pensiamo a tutto ciò che ci viene presentato, è un insieme di immagini. Allora la domanda, restringendo il campo, perché potremmo parlare di una iconografia per tante cose, in tutta l'epoca storica dell'uomo, dall'iconografia egizia all'iconografia buddista, induista, possiamo porre tanti aggettivi a questo testo di iconografia. In realtà, raffigurando l'icona cristiana, riduciamo il campo ampiamente, ma lo riduciamo soprattutto perché da un punto di vista storico l'iconografia cristiana, io amo più parlare di iconografia cristiana più che di iconografia bizantina. L'iconografia bizantina, non certo di iconografia ortodossa, ecco, secondo me il termine iconografia ortodossa è riduttivo, anche se oggi è usato, l'iconografia cristiana è usato nella Chiesa ortodossa, ma parlerei di iconografia cristiana perché ha una sua dimensione l'iconografia di per sé stesso. Come nasce l'iconografia? Se noi partiamo dalla Chiesa nascente, dalla Chiesa proprio dei primi secoli, ma la Chiesa nascente nasce in un ambiente doppio, l'ambiente giudaico, fortemente anti-immagine, cioè la proibizione proprio di fare una raffigurare le cose di lassù, le cose di quaggiù, una raffigurazione mosaica molto forte, perché è dovuta anche all'ambiente in cui il giudaismo antico si trovava a vivere, in un ambiente politeista, in un ambiente dove le raffigurazioni erano fine a se stesso, ma anche nell'ambiente pagano la raffigurazione, pensiamo agli dei greco-romani, erano antropomorfi, cioè c'era una posizione in cui il Dio che si manifestava con tutti i difetti dell'uomo nella sua raffigurazione diventava di per sé stesso una forma non di soprannaturalità ma molto di idolatria, cioè la statua di Venere era il Dio per essenza, per cui la differenza fra la dea Venere e la sua statua non esisteva nella religione antica romana, per cui si offrivano alla dea Venere di fronte alla statua della dea Venere, per cui c'è una diversa interpretazione della figura divina. Chiaramente l'avvento del cristianesimo già preparato, dobbiamo anche dirlo, c'è una ricerca filosofica, religiosa di questa dimensione divina dell'uomo, di questa dimensione oltre l'uomo, anche diverse correnti, pensiamo solo alle correnti che c'erano nel mondo palestinese, in Giudea, dove una per tutte la più conosciuta, gli Esseni, Qumran, avete sentito tutte queste, erano dei gruppi di, potremmo dire, di oggi potremmo definire di catari, cioè di puri, che cercavano una dimensione più diretta con il divino, per cui c'è una ricerca, c'è un'attesa, c'è un qualche cosa che favorisce l'entrata del mondo cristiano. Il mondo cristiano, la Chiesa nascente, si rivolge ai gentili, alle genti, al popolo eletto, ma si riferisce soprattutto ai gentili, ai pagani, per cui ha un'attenzione a quella che è la dimensione che fino in quel momento esisteva sul substrato del popolo che viene evangelizzato. Per cui la Chiesa nascente inizia con utilizzare una simbologia veterotestamentaria, Antico Testamento, dell'Antico Testamento, per indicare aspetti propri della fede, della nuova fede. Vi faccio un esempio per tutti. La Chiesa nascente, per esempio, non usava la croce. La croce era simbolo, era il patibolo del tempo, era ciò che di più orribile si poteva immaginare. Portare, pensate voi, se noi ponessimo oggi a esempio di santità una sedia elettrica, capite che farebbe un pochino, daremmo un pochino fastidio, no? Ecco, questa è la mentalità, per cui i primi cristiani vengono riconosciuti dal simbolo del pesce. Non perché il pesce abbia un qualche significato di per se stesso in quel contesto, ma perché la parola in greco antico di pesce, ichthys, stava a indicare l'acronimo di Jesus Christos Theou Ios Sotir, Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore. era una prima testimonianza di quella che era la fede in Gesù Cristo, Dio e Salvatore. Perché superiamo il Messia dell'Antico Testamento, ma c'è già. Perché? Perché la fede dei primi secoli definisce in modo fondante ciò che determina questa nuova fede. Ciò che determina questa nuova fede è l'incarnazione. Perché parlo dell'incarnazione? Perché per il tema della incarnazione, quello che noi diciamo che Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, no, per opera dello Spirito Santo, questo legame, con una parola tecnica, teandrico, Theos Anthropos, Dio uomo, del divino con l'umano, è ciò che è fondante per la nuova religione. Sull'incarnazione si occuperanno ben i primi quattro concili ecumenici. 325, 381, 431, 451. Perché? Perché è così fondante? Perché anche nella Chiesa nascente dei primi secoli c'è un pullulare di idee, c'è un pullulare, oggi diremo, di eresie, di pensieri diversi. Per cui già i primi grandi padri della Chiesa nascente, la Chiesa apostolica, ricordo uno conosciuto in Occidente, San Irineo di Lione, combattono tutte queste eresie che sorgono nella prima Chiesa. Per cui c'è, con la libertà di Costantino poi, dopo il 313, con la libertà della Chiesa dopo l'editto di Milano, la Chiesa può organizzarsi per combattere apertamente queste eresie, mentre nei primi tre secoli c'è questo combattimento dei grandi padri apostolici, però chiaramente tutto questo crea una dimensione molto più ridotta nella concezione della formazione del dogma, cioè della verità assoluta cristiana. In questo contesto anche la formulazione dei Vangeli canonici, noi oggi conosciamo i quattro Vangeli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni, ma la prima Chiesa, la Chiesa apostolica, la Chiesa nascente, conosceva una miriade di testi sacri, o di testi così possiamo definirli proficui per la vita del cristiano. C'è una miriade, sono arrivati, molti di loro sono stati scoperti nell'ultimo secolo, ma dal protovangelo di Tommaso, dagli atti, c'è un insieme di Vangeli cosiddetti apocrifi che a un certo punto la Chiesa li pone in una condizione inferiore rispetto ai Vangeli dichiarati canonici, per cui i Vangeli che noi conosciamo oggi, cioè non divinamente ispirati. Ma questi restano nella vita della Chiesa, erano conosciuti nella vita della Chiesa nascente. Molti di questi sono anche oggi la base di quella che è stata la successiva iconografia. Molte immagini che noi vediamo nelle icone non li riscontriamo nei racconti dei Vangeli canonici, ma li riscontriamo nei Vangeli apocrifi. E questo è importante, perché altrimenti è difficile capire alcune immagini delle icone e soprattutto alcune grandi opere iconografiche che esistono tutt'oggi. Ebbene, abbiamo nel primo secondo secolo, pensiamo alle catacombe romane, soprattutto di Priscilla, dove si riscontrano delle immagini a carattere religioso, delle immagini per cui scompare il divieto antico testamentario. Perché? Perché tutto il percorso fatto per comprendere la portata dell'incarnazione nella storia della salvezza, per cui della nuova religione, passa attraverso grandi momenti, non solo dei primi tre secoli, ma pensiamo alla grande problematica che porta alla Chiesa quasi a sconquassare l'intero edificio, dato da Ario. Ario è uno dei più grandi, non è il più grande nel senso, ma è il più conosciuto, perché ha avuto una valenza importante nella storia della Chiesa, che a un certo punto non riconosce più in Gesù Cristo la incarnazione, cioè il vero Dio, il vero uomo, ma fa una duplice figura di Cristo in quanto uomo e in quanto Dio. Per cui la Vergine, nella Vergine si incarna l'uomo, Cristo, ma non vi è il Cristo Dio. Per cui capite che si interrompe tutto il concetto della incarnazione. La stessa cosa in un modo un po' diverso, però lo presenta anche successivamente Nestorio. Le chiese nestoriane, per esempio, che ancora esistono nell'India, in Siria, alcune chiese siriane, sono di per sé stesse iconoclaste, cioè non hanno icone, hanno grandi raffigurazioni di stile musulmano, potremmo dire, lei che mi ha detto che ha visto, cioè dei grandi geroglifici, però non una iconografia. Perché? Perché fedeli al concetto che se l'inconoscibile non può essere rappresentato, se Gesù Cristo si è manifestato solo come uomo o successivamente solo come Dio, Eutiche, Dioscoro, i monofisiti, copti egiziani per le chiese dell'Egitto, per riferirmi ai tempi moderni, esistendo una duplicazione della figura di Cristo, l'incarnazione ha un aspetto diverso, non risponde più ai canoni per cui possiamo raffigurare ciò che di Dio abbiamo conosciuto. Dio resta inconoscibile, resta lontano. Sono scuole di pensiero che c'erano ad Alessandria, scuola di pensiero che c'erano ad Antiochia. Anche qui ha una sua valenza tutto l'intero bagaglio filosofico di queste scuole. Però quello che è fondamentale, che voglio farvi comprendere, del perché a un certo punto l'icona prende il sopravvento, è dato proprio dalla dottrina, dalla formulazione del dogma cristiano sull'incarnazione. L'iconografia cristiana, l'iconografia per cui l'arte sacra, definita con un termine moderno, poi ricordatevi questo che vi dico, arte sacra, perché poi dirò una cosa diversa rispetto all'arte sacra, prende, ha il suo fondamento sul dogma dell'incarnazione. Maria non è Christotokos, genitrice di Cristo, ma è Theotokos, genitrice di Dio, no? Madre di Dio. Perché? Perché se fosse rimasta Christotokos avrebbe generato solo il Cristo umano, per cui non avrebbe una valenza di rappresentare nell'icona, una valenza sacra nel rappresentare il Cristo, mentre la Theotokos, perché in Cristo vero Dio e vero uomo, definisce il quarto concilio ecumenico, non c'è divisione né confusione fra la sua umanità e la sua divinità, per cui noi raffiguriamo nell'icona ciò che di Dio abbiamo conosciuto, la sua incarnazione. Noi conosciamo il Padre attraverso il Figlio nello Spirito Santo. Per cui capite, anche tutta la formulazione triadologica, cioè della Trinità, ha questa valenza sulla incarnazione. Questo vale per quanto riguarda l'icona, poi non vale per l'insieme del dogma cristiano, cioè l'incarnazione è uno dei grandi aspetti di tutta l'opera salvifica di Cristo. Abbiamo un insieme di passaggi fino alla resurrezione, ma mi soffermo sulla cristologia proprio perché questa è alla base del perché dell'icona cristiana. Cioè non c'è più la proibizione antico-testamentaria perché Cristo, e soprattutto cosa succede? Nel mondo antico c'è una differenziazione tra ciò che è il divino e ciò che è la materia. Il divino è buono, la materia è il peccato. Una grande parte della filosofia ha... adesso io non voglio farvi un discorso filosofico oggi, ma ha elaborato numerosi sistemi su questi aspetti. Saranno poi i neoplatonici, Plotino, che daranno una dimensione nuova al concetto di materia. Ebbene, il cristianesimo scardina tutto questo, perché se Dio prende la natura dell'uomo, cioè il creatore prende ciò che ha creato, significa che anche il creato è buono. E importante in questo sottolineare questo aspetto, perché se noi prendiamo i giorni della creazione, è un aspetto, lo dirò dopo magari presentandovi un piccolo lavoro, e ogni giorno nella creazione, se voi prendete la Genesi, inizia e termina, per poi ricominciare e terminare. Il settimo giorno, in cui Dio si riposa, non ha termine. Non ha termine, non termina. Non c'è il settimo giorno che conclude col riposo di Dio e poi ricomincia a lavorare. No, resta aperto. E questo è il concetto della presenza continua creatrice di Dio nella storia umana. Per cui c'è tutta una teologia che sorgerà, faccio un piccolo inciso, ma poi tornerò all'icona, in cui oggi abbiamo dato come chiese anche una dimensione spirituale al creato e alla salvaguardia del creato. La Chiesa ortodossa è molto forte, soprattutto dal mio patriarca è molto forte, chiamato il Patriarca Verde, proprio per questa dimensione spirituale di salvaguardia del creato, non solo una forma ecologica, perché bisogna fare così per conservare il pianeta, ma riconoscere che anche nella salvaguardia del creato, se non lo facciamo, è un peccato contro la creazione di Dio, perché il settimo giorno non si è concluso, non si conclude. Nella teologia, ma ne parlerò dopo, si parla anche dell'ottavo giorno, ma sotto un altro aspetto, è ancora legato alla incarnazione. Restiamo sull'incarnazione. Qual è lo sviluppo dell'icona? Beh, lo sviluppo dell'icona con questo contesto ha diverse prime manifestazioni importanti. Pensiamo al volto del Signore. Ci sono diverse tradizioni, possiamo dire anche leggende, ma ci sono diverse tradizioni che parlano di come abbiamo potuto fare il volto del Signore. Il concetto del mandiglio, non so come si dice in italiano il mandiglio, mi riferisco proprio alla Veronica, secondo la tradizione occidentale, la Veronica. Chi era la Veronica? Anche qui è molto discutibile, nel senso che Veronica potrebbe essere la vera Vittoria, potrebbe essere anche la vera immagine indicata, cioè l'analisi del termine, la semantica del termine, della nome Veronica, ma ecco lei, questa è una tradizione tarda dell'Occidente. Nell'Oriente ci sono le prime icone non fatte da mano uomo, attribuite a San Luca. Ma la più importante è questa ricerca di un re siriano, mesopotamico, Agar V, il quale manda i suoi messi da Gesù a chiedere di imprimere la sua faccia su questo panno, perché sia portata a lui, perché lui possa guarire, era malato. Quando questo panno viene portato al re Agar, il re Agar guarisce, per cui si considera come il primo vero mandilion, la prima vera pezza in cui si riconosce il santo volto del Signore, quello che lo trovate raffigurato tante volte nelle icone, questo fazzoletto con al centro la faccia di Cristo. Una tradizione che da ambiente siriaco, per cui in un ambiente che poi sarà molto avrà alcune problematiche sull'iconografia cristiana, ma che sarà ritrovata verso il 525 dall'imperatore Giustiniano, quando a Edessa cerca di ricostruire un'antica chiesa. Il mandilio viene portato a Costantinopoli nel monastero di Studion, dove sarà conservato, e secondo alcune tradizioni ancora resta fra ciò che resta della Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli. Altri dicono che è stato portato a Novgorod, e va bene, si perde un po' la storia anche della Sindone che sta a Torino. Quello che è importante, alcuni studi fatti alcuni anni fa sul mandilio recuperato a Novgorod si sovrappone come un negativo pari pari alla Sindone che è a Torino. Quindi lasciamo aperto ogni possibile discorso. Allora, in questo contesto sorge, cresce questa necessità di come il dogma, la scrittura è stata definita, il dogma prepara la dottrina della Chiesa, anche il colore definisce il messaggio cristiano. Per cui ciò che viene rappresentato è conforme alla scrittura e alla credenza della Chiesa. Nulla può essere di diverso. Questo è ciò che porta alla nascita dell'iconografia cristiana, cioè dell'immagine cristiana. Attenzione, non quello che si dice a un certo punto in Occidente, la Bibbia dei poveri. Questa è una falsa interpretazione di Gregorio Magno, e vi spiegherò perché fra poco. Ma proprio una dimensione che deve portare il fedele all'incontro con l'aldilà. L'icona è definita una finestra sull'aldilà. Per cui si pone questo problema, no? Per cui come le scritture ci accompagnano, evolvono nella fede della Chiesa dei primi secoli, come la patristica definisce, come i concili definiscono tutta la dottrina, interpretano la scrittura e definiscono il dogma, così l'arte, così l'iconografia definisce negli occhi ciò che vediamo, non di Dio, ma ciò che di Dio abbiamo potuto vedere attraverso l'incarnazione. E questo è fondamentale per l'icona. A un certo punto, però, tutto questo, parliamo già di VI, VII secolo, l'uomo poi deve sempre mettere, o diciamo, lo zampino ci deve mettere sempre qualcun altro in tutto questo. Certamente l'iconografia cristiana a un certo punto rischia di diventare per alcuni una idolatria. In realtà ci sono anche dei motivi storici, entro in un periodo storico particolare. I musulmani, il mondo musulmano sta entrando a sud dell'impero, del grande impero bizantino. Gli imperatori bizantini hanno necessità in quell'area di rapportarsi col mondo musulmano che ancora una volta, riconoscendo solo l'immanenza di Dio, cioè un Dio che non è conoscibile, non può immaginare una possibile raffigurazione di quello che è il divino. Per cui si crea un contrasto politico tra le due entità, l'impero bizantino e il mondo islamico che avanza, per cui probabilmente può aver comportato una sua, può aver dato un'influenza a una difficoltà di fronte all'icona. Stiamo parlando del VI, VII secolo, 600, 700, siamo in quegli anni. Non solo. Vi ho raccontato prima delle grandi divisioni delle chiese dei primi secoli, nestoriani, così, perché ci sono delle chiese al di fuori dell'impero, pensiamo agli armeni, pensiamo, vi dicevo prima, ai copti, i siriaci dall'altra parte, che non hanno recepito le decisioni dei grandi concili ecumenici, non di tutti perlomeno. Nestoriani, per cui i siriaci, non riconoscono il terzo concilio ecumenico, gli armeni e gli egiziani non riconoscono il quarto concilio ecumenico, per cui c'è una diversa posizione di fronte all'incarnazione. Trovandosi sul trono di Bisanzio, di Costantinopoli, imperatori che provenivano dall'Armenia, hanno probabilmente portato anche questa ideologia anti-icona, per cui iniziano le prime diatribe se è lecito o non lecito il culto delle icone. Attenzione, parleremo anche di questo fra un attimo. Culto significa non adorazione. L'adorazione è solo di Dio. Culto significa rispetto, significa venerazione, significa che l'icona diviene un mezzo per, come la scrittura mi aiuta a entrare nella parola di Dio. La liturgia cristiana mi pone a contatto col divino, la icona mi manifesta ciò che con gli occhi non posso vedere in una dimensione diversa. Ma certamente c'è stato un uso fin troppo, cioè a un certo punto l'icona diventa, come le reliquie diventano un po' una idololatria. Per cui c'è da una parte gli ambienti monastici più sobri, più sicuri, per cui convinti iconofili, e invece ci sono il clero, diciamo, cittadino, alcuni vescovi più iconomachi, cioè che combattono questa forma dell'icona. In realtà esistono in quell'epoca degli eccessi, per cui qualcuno dichiara no, la croce non deve portare il corpo perché è una eresia, la croce deve essere pulita perché porre il corpo di Cristo significherebbe, ma torniamo sempre, guardate che sono eresie combattute poi nel concilio, nel settimo concilio ecumenico, nel 787 a Nicea, ma che torneranno e sono tuttora vive in alcune chiese evangeliche. Non tanto le chiese luterane, ma quanto le chiese riformate, più di tradizione calvinista o zwingliana, voi troverete nelle chiese una croce spoglia, mentre nelle chiese luterane esistono anche le raffigurazioni. Proprio perché viene perso questo contatto con... perché diventa una idolatria, loro mi dicono, un pastore ho chiesto, sì, un'idolatria tu vedi in questo, ma anche la Bibbia può diventare un'idolatria. No, cioè bisogna, ogni cosa deve essere posta nel suo giusto tassello. Per cui, ripeto ancora una volta, proprio non mi stanco di ripetere, scrittura, vita della Chiesa, arte della Chiesa, sono tre aspetti di un unico che ha il suo fondamento sull'incarnazione. Stavamo parlando di questo movimento che inizia nell'impero bizantino, che durerà oltre 100 anni, anche dopo il concilio, il settimo concilio ecumenico, in cui gli imperatori prendono questa iniziativa di combattere, di distruggere le icone. Icone sono anche alcuni bassorilievi, parleremo dopo perché non parlo mai di statue. Sono anche alcuni bassorilievi, in particolare un grande bassorilievo esisteva all'entrata del palazzo dell'imperatore a Costantinopoli, che sarà abbattuta per far posto a una croce, e sarà ricostruito solo dopo il settimo concilio ecumenico. Cioè un mondo molto che traspare fra antico giudaismo, che torna molto di voga, l'Islam incombente e invece la definizione, la necessità di definire nuovamente il concetto dato dai primi quattro concili ecumenici. La grande figura che darà una ottima interpretazione del ruolo dell'icona sarà San Giovanni di Damasco. San Giovanni di Damasco, che aveva conosciuto, che riteneva addirittura, lui uno di quelli che riteneva l'Islam una eresia cristiana, per cui lui era stato prigioniero degli arabi, aveva la possibilità di parlare con loro, era stato anche, aveva dialogato con i grandi dotti musulmani del tempo, e ha formulato tutto quella che poi, assieme a lui anche altre grandi figure, per quanto riguarda l'Occidente, Gregorio Magno, in cui si dà forza al significato dell'icona. Questa grande però guerra all'icona ha portato praticamente alla scomparsa di tutta l'opera iconografica fino almeno al settimo concilio, fino al 787. Abbiamo poche icone risalenti all'epoca pre-iconoclasta, si chiama, pre-iconoclasta. Alcune sono a Ravenna si sono conservate alcune opere pre-iconoclaste, a Santa Caterina del Monte Sinai e a Roma nelle catacombe. Perché, se tutto questo avviene in Oriente, non ci sono alla fine neanche in Occidente, non sono rimaste una produzione iconografica molto forte? Di solito su questo punto si tace, dicendo che e qui c'è il grande errore per cui io voglio parlare di icona cristiana e non di icona bizantina, perché dimentichiamo un fatto fondante per l'Occidente. L'Occidente nel V secolo IV e V secolo è soggetto alle grandi invasioni barbariche. Le grandi invasioni barbariche distruggeranno tutto ciò che troveranno sul loro corso. Per cui la grande cultura, la grande espressione anche iconografica che esisteva anche nel mondo occidentale, nel mondo latino, viene a scomparire. Viene a scomparire totalmente, come scompariranno tante altre cose. Vi faccio un esempio molto profano, ma forse pochi sanno che la vite, l'uva, sarà salvata semplicemente poi successivamente dalle grandi abbazie che sorgeranno successivamente. Era praticamente scomparsa. Pensate ai bacanali dell'antica Roma, per cui dove l'uva era, l'Occidente scompare. Questa è la conseguenza di ciò che avviene. Dopo le invasioni barbariche, però, ancora il mondo occidentale, o comunque il mondo a cerniera fra Oriente e Occidente, ha grandi dimensioni di iconografia cristiana. Un esempio. La Basilica di Aquileia. L'attuale basilica è del 1000 qualcosa, la Basilica di Popone. Ora è stato riscoperto quel meraviglioso pavimento in mosaico che possiamo ammirare. Vi dirò che io quando porto gruppi dai paesi ortodossi li porto necessariamente a Grado e ad Aquileia, perché sono due centri importantissimi. Però se scendiamo nella cripta, sono visibili ancora una iconografia che non è una iconografia bizantina, ma è una iconografia cristiana in cui si riscontrano tutti quegli elementi comuni alle chiese in Oriente e in Occidente. Esempio pratico: la Dormizione della Vergine, la Dormitio Virginis, esisteva nella Chiesa occidentale fino al IV secolo. Poi il concetto di dormizione sparisce per dare più forza all'aspetto di assunzione. Non è ancora definito, dobbiamo aspettare tanti secoli per definire tutto questo, ma l'iconografia della Dormizione della Vergine scompare dall'iconografia occidentale. Se pensate al Rinascimento, se pensate all'epoca aurea, ci sono bellissime immagini di Madonne, ma non c'è nessuna immagine, o c'è una immagine dell'Assunzione, ma nessuna immagine della Dormizione, scompare dalla tradizione occidentale. Ebbene, Aquileia la trovate nuovamente, la Dormizione della Vergine, come la Crocifissione, la Deposizione e tante altre immagini. Questo per dirvi che l'iconografia è un cammino generale della Chiesa, non appartiene solo al mondo orientale, ma apparteneva all'intera Chiesa cristiana dei primi secoli. Personalmente credo che l'ultimo periodo di una iconografia occidentale si possa far risalire al Beato Angelico, non oltre. San Francesco vede il crocifisso, è un crocifisso, il crocifisso di San Francesco è ancora di fattura bizantina, ma non è bizantina intesa quello che intendiamo oggi come bizantina, è una iconografia occidentale che ancora mantiene i canoni della Chiesa dei primi secoli, fedele ai concili dei primi secoli. Perché poi scompare allora in Occidente? Beh, scompare principalmente perché gli atti del concilio di Nicea, del settimo concilio ecumenico, al quale avevano partecipato i legati papali di Adriano I, il quale aveva strenuamente difeso la venerazione delle sante icone, nella traduzione latina non si fa più, non si traduce correttamente i termini latria e proskinesis, in greco adorazione e venerazione, ma tutto viene tradotto con adorazio. E saranno i teologi franchi, Carlo Magno, che vedendo che i greci, poi c'è la contrapposizione imperiale di Carlo Magno contro l'impero bizantino, Carlo Magno non amava molto l'impero bizantino, per cui vedendo che questi greci adoravano le icone, cioè c'è uno scandalo generale, e seppur la Chiesa occidentale non ha mai rifiutato il settimo concilio ecumenico, Carlo Magno ne fa tutta una confutazione, per cui viene a scomparire quella iconografia che è teologia principalmente. Resta una immagine che abbellisce le chiese, per cui già il romanico aveva le sue problematiche, se poi proseguiamo, l'immagine della chiesa sì, diventa la Bibbia dei poveri sotto una certa interpretazione, ma rimane tale che è necessaria per abbellire, ma non è necessaria per il culto. Non è più necessaria per il culto. Questa è la grande differenziazione successiva. Dirò di più. Il Rinascimento, successivamente in Occidente, per cui la riscoperta anche del mondo classico, porta al tutto tondo, la riscoperta del tutto tondo, per cui della statua. Non esistono statue del primo millennio, neanche in Occidente, come non esistono icone, ma non esistono neanche statue. E neanche dei primi due o tre secoli del secondo millennio non esiste la statua. Esiste forse il bassorilievo. Il bassorilievo esisteva anche nell'antichità, ma non la statua a tutto tondo. Perché? Perché inizia col Rinascimento, con tutto ciò che ne consegue, un antropocentrismo, cioè ciò che va al centro di tutto è l'uomo, per cui anche la forma non è più quella della icona trasfigurante che porta verso l'aldilà, ma è verso l'umanità. È anche una diversa dottrina, la dottrina del, non è un gioco di parole, ma è molto sottile. In Oriente sull'incarnazione si parla di Cristo come Dio uomo. L'Occidente parla di Cristo e dell'incarnazione come di uomo Dio. Uno dice, ma è un'alternanza delle parole. No, non è vero. Cioè, è ciò che viene definito. Cos'è la centralità? Il Dio che si è fatto uomo per portare l'uomo a Dio. I Santi Padri dicevano, Dio si è fatto uomo perché l'uomo divenga Dio. Cioè, è l'uomo Dio, partiamo dalla umanità di Cristo per giungere alla divinità di Cristo. È un percorso diverso, che porterà tutta la teologia occidentale del Medioevo fino a Lutero. Sarà un grande artefice, seppur lui voleva riportarsi ai padri, un grande artefice di questa visione del Cristo, per cui del Cristo sofferente, del Cristo delle piaghe, cioè c'è tutta una dottrina anche di un devozionismo che sorge in Occidente, che è frutto di una interpretazione diversa di quello che la patristica dei primi secoli, anche latina, aveva portato. L'icona di per sé stesso deve trasfigurare, deve portare verso il divino, non è un'immagine. E qui cambia il concetto, vi ho detto prima, ricordatevi quando vi parlavo di arte sacra, qui l'arte non è più sacra, ma è arte religiosa. Cioè, nell'icona non ha valore l'artista, l'icona non viene firmata. L'icona nasce da preghiera, l'icona è preghiera. Colui che innanzitutto non dipinge l'icona, ma scrive l'icona. No, colui che, addirittura il termine greco di iconografo è zoografos, colui che scrive la vita, anche in russo. Colui che scrive la vita, nella pittura successiva religiosa occidentale, il soggetto è religioso, ma il valore è dato dall'artista che ha composto quella opera, magnifiche opere. Però solo il soggetto resta religioso. Non è più che, pensiamo alle belle Madonne toscane, prosperose, hanno un soggetto religioso, quadri magnifici, ma non hanno lo scopo di portare, cioè di portare a una luce che va al di là dell'icona. La loro luce resta sull'immagine stessa, indipendentemente dal tema. E questa è la grande differenziazione che nasce poi fra l'iconografia e per cui l'arte sacra, che si inserisce di diritto nella liturgia della Chiesa, per cui nel canto della Chiesa, nell'uso della icona all'interno della Chiesa. Anche l'icona in casa, la casa è una chiesa domestica, per cui c'è nella tradizione orientale di avere l'angolo dell'icona, dove si va a pregare, di solito a Oriente, posta, no? Perché è un soggetto sacro, La icona per cui ha un qualche cosa che scardina il concetto artistico. Ha larghezza, ha altezza, non ha profondità. Perché noi non dobbiamo raffiguriamo ciò che è al di là, Cristo, la Vergine, i santi, immagini, racconti della scrittura, biblici, evangelici, ma che ci devono portare non a un tutto tondo o a un volume, per cui a una dimensione come lo farà l'arte occidentale, ma a un qualche cosa che deve portare l'uomo a riflettere quella luce che dall'icona giunge a lui, non viceversa. Per cui l'icona non ha profondità, l'icona è ieratica, cioè le dimensioni non hanno un punto centrale. Il punto centrale dell'icona è dato da dove il senso della vista mi porta per vedere a una dimensione esterna. Il punto di vista dell'icona non è nell'icona stessa, ma è all'esterno, perché deve portarmi oltre l'icona. Capite? L'arte occidentale tridimensionale con la profondità mi porta a vedere il quadro in se stesso, a scoprire il suo stesso. L'icona è atemporale, perché tutto ciò che è della fede cristiana è atemporale, cioè non ha tempo. Nelle preghiere, soprattutto nelle bellissime preghiere di Pasqua della Settimana Santa, la Chiesa canta, cioè non ricorda avvenimenti, ma è nell'avvenimento. Oggi sei appeso sulla croce, oggi con te io scendo all'Ade e risorgo. Per cui questa dimensione non temporale porta che sull'icona, su alcune icone, ci siano anche varie raffigurazioni non legate a se stessa. Pensate un po' alla icona dell'Ascensione. L'icona dell'Ascensione è l'icona che vede Cristo e gli Apostoli. Tra questi c'è una figura nella icona, proprio per farvi capire questa atemporalità, non temporalità, c'è una figura che è la figura di San Paolo. Ma San Paolo, quando è avvenuta l'Ascensione, probabilmente ancora non era né credente, non era... Che ci fa lì? È atemporale. San Paolo si converte e nella sua conversione partecipa a quell'evento salvifico. Capite? È completamente al di fuori del tempo. Ci sono immagini, l'icona della Natività ha delle immagini magnifiche. Giuseppe, per esempio, non è mai vicino alla Vergine. Giuseppe è in parte e guarda dall'altra parte dell'icona, perché testimonia il dubbio di Giuseppe. Ma il dubbio di Giuseppe era all'annunciazione, non era al momento della nascita, ma per raffigurare ancora una volta la dimensione del dubbio, il dubbio beati coloro che crederanno pur senza vedere, ecco la dimensione iconografica di Giuseppe nell'icona, come altri aspetti dell'icona, il lavaggio delle donne che lavano il bambino, non c'è in nessun racconto evangelico, ma è nei Vangeli apocrifici, per esempio. Capite come si è intrecciata nella storia della vita della Chiesa tutto questo. L'icona per cui resta una dimensione verso l'aldilà. Una dimensione verso l'aldilà. Ancora poche parole su una icona particolare, che è la icona più conosciuta, la icona della Madonna. Voi avete tutti visto tantissime icone della Madonna. La icona della Madonna per eccellenza non è la icona della Madonna. Gioco di parole, no. L'icona della Vergine ha alcune particolarità fondamentali e poi vi dico che icona è. L'icona della Vergine non è mai senza bambino. Non è mai senza bambino. L'icona della Vergine porta tre stelle, una sul capo e una sulle spalle, che hanno otto punte. Perché tre stelle? La verginità di Maria prima, durante e dopo il parto. Perché otto punte? Per quel ottavo giorno che vi dicevo, il settimo giorno non è concluso, ma nell'aldilà noi viviamo l'ottavo giorno.
La salvezza.
Bravo. Cosa raffigura la icona della Vergine col bambino? Semplicemente l'unione del divino con l'umano. È l'icona della incarnazione. Torniamo sempre lì. È l'icona della incarnazione. è impensabile nella teologia antica la Vergine senza bambino. Non ha significato teologico, capite? Ogni icona deve avere un profondo significato teologico. Ripeto, scrittura, liturgia e prassi della Chiesa e arte, prassi, dogma, tutto ciò che è proprio della Chiesa. Cioè l'icona vive della Chiesa, vive nella Chiesa. Come si santifica una icona? Se qualcuno è stato in Russia avrà visto delle grandi processioni con icone nuove in cui vengono asperse con acqua santa. Questa è una tradizione prettamente russa che entra dal mondo latino attraverso i polacchi. In realtà la tradizione bizantina, la tradizione costantinopolitana, la icona viene tenuta 40 giorni in chiesa, sull'altare, perché partecipi e concelebri nella liturgia celeste, cioè deve rapportarmi alla liturgia, alla nuova Gerusalemme, deve riportarmi a quella liturgia cosmica, come dice nel suo libro Evdokimov, La teologia della bellezza, una liturgia cosmica che non ha termine, che gli angeli cantano incessantemente davanti a Dio. Ebbene, quell'icona si santifica dalla centralità data dall'Eucaristia nella Chiesa, per cui è un santificarsi, è un trasfigurarsi, è un appartenere, per cui è diventare preghiera. Esistono icone miracolose e icone non miracolose, esistono. Da cosa sono date? Sono pezzi di legno. Non è l'icona che è miracolosa, diciamo, non è il pezzo di legno. Non è una icona mi piace di più, una icona. I canoni di come devono essere dipinti sono uguali. Possono esserci scuole diverse, cretese, macedone, di Novgorod, di Costantinopoli, di Studion, di Trnovo, la scuola romena, ma il canone che definisce come deve essere fatto San Giorgio, parlavamo prima, Santa Caterina, o la Natività, o la Resurrezione, o quant'altro, è fisso. Poi l'iconografo, in base a quanto lui è uomo di preghiera, a quanto quell'icona viene fatta con preghiera e digiuno, tanto è santificante, santifica quell'icona che diventa miracolosa. Non per l'icona in se stesso, ma ciò che essa traspare e trasporta il credente verso l'aldilà. Oggi, per cui capite che in tutto questo il posto dell'icona è nella Chiesa, è nella teologia, è nella liturgia. Non è al di fuori di tutto questo. Non è al di fuori di tutto questo. Oggi, nella moda delle icone, vediamo tante icone. Tante icone, no, ma anche icone cosiddette bizantine stanno correndo, soprattutto in Occidente stanno correndo. C'è un po' la moda della icona, no? Mi piace l'icona, senza comprenderne il significato. Ci sono delle icone che sono entrate nella storia, è entrato un'influenza occidentale nel mondo orientale che ora è stato eliminato, ed è l'icona della Trinità. Perdo 2 minuti per dirvi 2 parole sull'icona della Trinità. Cercate di fermarmi, perché io quando parlo. L'icona della Trinità è un'icona che abbiamo visto anche in Occidente, fino a non tanti, a pochi anni fa. Immaginate Dio, Padre, il vegliardo, anziano, il giovanotto, Cristo, e la colombina sopra. È stata dichiarata eretica dalla Chiesa ortodossa questa icona. Perché? Non possiamo indicare il Padre che nessuno ha mai visto. Rublev, riprendendo un'antica antica icona bizantina, raffigura l'incontro sotto la quercia di Mamre, i 3 angeli a cui Abramo parla al singolare, non parla al plurale, a 3. Ma nessuno può definire qual è il Padre, qual è il Figlio, qual è lo Spirito Santo. In questa circolazione, uno è trino. Non è definito chi è il Padre. È l'unica icona della Trinità che è riconosciuta, per esempio, oggi dalla Chiesa ortodossa. Un'altra icona molto dubbia, che piace. In Grecia l'ho vista, ma non è una icona in senso pieno del termine, è una bella raffigurazione di tipo iconografico, ma non è un'icona. È la icona della Santa Famiglia, Giuseppe, Maria e il bambino. Questo non esiste nella teologia della Chiesa antica. Cioè, è la natività. Oppure c'è la deisis, cioè la supplica di Dio, in cui noi vediamo Cristo, di solito, come re. Vediamo colui che lo ha annunciato, Giovanni Battista, e colui che lo ha partorito come uomo, Maria. Ma non la sacra famiglia intesa. Questa è una raffigurazione prettamente occidentale, della Chiesa occidentale, rapportata su un canone dell'antica iconografia cristiana. Capite com'è facile entrare in errore se non comprendiamo ancora una volta che tutto questo è all'interno di una definizione chiara: scrittura, tradizione, liturgia, dogma della Chiesa, colore della Chiesa. Non so se lo devo dirvi ancora.
Passiamo subito alle domande, alle curiosità che credo possano esserci ed esserci tante sulla Chiesa in generale. Credo che veramente padre Atenagora ci abbia regalato intanto non solo un profilo di dottrina altissimo, ma anche una spiritualità profonda che ha svelato molti elementi che per quanto ci riguarda rimangono sempre in ombra, aperto veramente tantissime chiavi. Prego.
Quella Bibbia è la testimonianza di come ancora nel XII secolo nel mondo una Bibbia scritta in latino ma raffigurata con gli elementi dell'antica iconografia cristiana ancora esisteva anche nel mondo latino, e questa è una testimonianza meravigliosa secondo me di tutto questo. Partiamo da una interpretazione che non è quella della Chiesa, è sempre quella. Cioè, possiamo interpretare anche le icone con i principi dell'arte generale, per cui possiamo definire quale icona è bella e quale icona è brutta, perché ovviamente dal gusto di ognuno c'è l'icona bella e l'icona brutta. Io ho visto un infio su uno sposo che si usa nei primi giorni di Quaresima, che quando l'ho visto, mamma mia, mi ha fatto paura solo a vederlo. Quando poi ho letto come l'iconografo aveva vissuto tutto questo, era una icona magnifica, raffigurava non la tristezza o la sofferenza, ma quella sofferenza trasfigurata. Però il primo acchito era: Dio, che brutta icona. Dipende come lo leggiamo, no? Cacciari so quale libretto dice, lui cerca di definire quale, ci sono stati varie interpretazioni di capire quale poteva essere, quale, ma teologicamente non può essere definito. Rubliov non voleva definire, anche le icone successive a Rubliov non definiscono mai in nessun modo qual è il padre, qual è il figlio, perché teologicamente è impossibile, non è corretto. Soprattutto, quello che dicevo prima, l'icona, il suo punto è fuori l'icona, non è, per cui l'icona è l'icona che ti parla, e tu entri in questa dimensione che va oltre l'icona. I il dialogo ecumenico è questo. Il dialogo ecumenico non significa uniformare, ma significa comprendere le ricchezze gli uni degli altri e di quelle ricchezze vivere in una dimensione diversa anche quello che ognuno ha. Cioè, io credo che il dialogo ecumenico non è un sincretismo, cioè diventiamo tutti uguali, non è che dobbiamo vestirci tutti di rosso, di verde o di giallo, no, sarebbe assurdo, dove va tutta la ricchezza e la libertà dei figli di Dio? Ma nelle stesse icone, tutte le icone sono uguali e tutte le icone sono diverse, proprio perché questo settimo giorno non si conclude mai, non si conclude mai, continua, per cui anche pur restando dentro i canoni, colui che scrive l'icona la scrive anche secondo quello che lui, non nelle linee guida, nel canone, ma nella sua partecipazione a quel momento di preghiera. Non ogni preghiera è uguale. Quando noi preghiamo ci sono momenti in cui una breve preghiera è talmente intensa che ci fa comprendere la forza della preghiera, possiamo stare alle volte a dire 3 ore di preghiere, ma la nostra mente va altrove. E così è nell'icona. L'icona è preghiera, prima di tutto. Per cui, giustamente, quello che dice lei.
Ho visto le icone moderne, poco tempo fa, erano a Manova. Sono veramente... cioè, non c'è figura, non c'è nulla.
Ma non sono icone. Non sono icone, sono immagini, ma non icone. Non icone cristiane.
No, erano messe nella mostra sulle icone a... ma no, praticamente erano ancora dal 1200 in poi, una cinquantina, e le ultime 3-4 erano con l'arte, diciamo, contemporanea.
Arte contemporanea, per cui non è più arte iconografica cristiana antica. Dovete pensare anche il valore dell'icona. Oggi l'icona viene...
ed erano le uniche che erano messe sotto...
l'icona, ma perché ha valore rispetto all'artista che le ha fatte, probabilmente, no? L'icona ha valore oggi nel mondo occidentale, si guarda l'icona russa perché è antica, perché ha... ma il valore dell'icona non è data dall'antichità, ma è data dalla preghiera. Quanta gente ha pregato di fronte a quest'icona, quante preghiere. Pensate che addirittura adesso, per farvi un esempio quanto è importante questo concetto di preghiera, era subentrato nei paesi ortodossi, poiché le donne non possono andare al Monte Athos, la montagna dei monaci, di portare alcune icone della Santa Montagna nelle varie diocesi ortodosse del mondo, anche in Occidente. Ne abbiamo una anche noi nel nostro monastero. E ultimamente i monaci del monte e facevano la raffigurazione, cioè la riproduzione identica di quell'icona, la portavano sull'icona originale come concetto di santificazione, ma ora la montagna dell'Athos ha detto no, non è, questa è magia, per dire che per contatto si santifica anche l'icona. L'icona è di per sé stessa santa. Un'altra icona può essere santa uguale, non è che deve essere la riproduzione che riproduce anche la santità dell'icona dell'originale. Per cui si è dato uno stop a tutto questo. Ci sono i pericoli, però l'icona cristiana è principalmente questo che dicevo prima, è preghiera, per cui sta nella dimensione della preghiera, dell'incontro di Dio. Quando noi leggiamo le scritture, non leggiamo un libro, non lo leggiamo come leggiamo un bel romanzo, dobbiamo leggere un passo, dobbiamo leggere una pagina e entrare in quello che viviamo. Dobbiamo vivere con Cristo. Io dico sempre durante la Settimana Santa, non commemoriamo avvenimenti avvenuti 2000 anni fa, ma viviamo, sia con noi, con Cristo soffriamo, con Cristo entriamo a Gerusalemme e gridiamo Osanna, e saremo gli stessi che gli grideremo crocifiggili e saremo con le donne che annunciano che Cristo è risorto. Cioè, sì, è la Pasqua continua, è la Pasqua che non finisce mai, l'Eucaristia è la Pasqua che non termina, no, sempre mangiato e mai consumato, noi diciamo nella Eucaristia, sempre mangiato e mai consumato. Questa è la dimensione proprio cosmica della fede cristiana, che la fa diversa da tutte le altre fedi, la rivelazione, che non è cosa da poco. Solo che dobbiamo ogni tanto forse fermarci un attimino e pensare quello che facciamo, cioè dobbiamo togliere l'abitudine in tutti, cattolici, ortodossi, evangelici, ognuno per la sua parte, togliere l'abitudine di essere credenti a parole, o anche essere buoni credenti, ma togliere l'abitudine e vivere il mistero. Se noi crediamo che nell'Eucarestia c'è il corpo e sangue di Cristo, che è Lui veramente lì, beh, dobbiamo porci un momentino la domanda, quando mi avvicino, che è colui che mi ha creato, colui che un altro giorno mi giudicherà, seppur con amore sicuramente, ma comunque mi chiederà conto, beh, devo approcciarmi in un modo che non può essere tanto per. Vi dico la mia sensibilità, a me fa impressione quando vedo quella fila di gente, soprattutto nelle liturgie del pomeriggio, perché io penso che tutti hanno mangiato, perché da noi il digiuno è ancora molto forte, e vanno a prendere la comunione. Dobbiamo stare attenti all'abitudine, lo stesso vale per noi, troppe, ancora da noi troppa fiducia, l'icona mi ha salvato, un cavolo, l'icona non ti ha salvato, la tua fede ti ha salvato, se ti salva, non l'icona ti ha salvato, oppure solo la scrittura dei protestanti, la scrittura e basta, non facciamo neanche di Dio un idolo, perché possiamo creare anche di Dio, fare di Dio un idolo. Allora, ci sono tantissimi tipi di canoni iconografici, però per quanto riguarda la raffigurazione, grosso modo la raffigurazione è la stessa. Non importa se Maria guarda verso occidente col bambino, guarda verso oriente, sono tipi di icone, hanno nomi, ogni icona ha un nome, per cui Odigitria, Eleusa... La Madonna ha 400 nomi di icone, per cui sono un'immensità, no? E da come il bambino viene posto o da cosa intendiamo raffigurare. Ci sono icone di Maria che tiene il bambino come un re. Cristo ha sempre il rotolo, cioè la legge. Cristo benedice come bambino. No, ci sono tanti tipi di icone, a seconda della tipologia. Così l'icona di Cristo, così l'icona dei santi. Tanti santi li riconosciamo dalla sua tipologia canonica. Un esempio, c'è un santo particolare, San Spiridione, il quale porta un cappello che è proprio dei monaci dell'Egitto. Ora, che il cappello sia dipinto bianco e rosso, bianco e verde, bianco e giallo, non importa, ma si comprende da quella tipologia che è, come prima dicevamo di San Giorgio, che uccide il drago, Santa Caterina con la ruota, che poi anche i santi, le icone dei santi, riprendono la vita del santo, la conoscenza del santo, per cui l'iconografo deve, prima di fare la pittura di un santo, deve conoscere il santo, deve conoscere cosa la Chiesa canta di quel santo, cioè ricordavo prima Santa Barbara. Santa Barbara viene raffigurata sempre con una torre a fianco con tre finestre. Perché? Perché Santa Barbara, fatasi cristiana, il padre la voleva uccidere perché si era fatta cristiana e la nasconde in una torre. Una torre aveva due finestre e lei chiama, così è la tradizione, lei chiama uno dei costruttori della torre e gli chiede che per prendere aria di aprire una terza finestra. In realtà lei voleva confessare la Trinità. Cioè c'è tutta una simbologia dietro alle raffigurazioni delle icone. I colori, ovviamente, l'oro... riguarda la divinità, il rosso la umanità o anche l'azzurro, dipende, cioè, però non sono così fissi. Ciò che non succede mai nell'icona è la raffigurazione del diavolo, non può essere raffigurato nell'icona, sarebbe un'eresia vera e pronta, e il buio, perché l'icona deve riflettere la luce della trasfigurazione, non il buio delle tenebre. Solo nella icona della Natività, dentro la grotta o stalla, secondo le tradizioni, c'è questo colore più scuro che indica il passato rispetto al nuovo annuncio, perché è il nuovo annuncio, l'inizio, l'incarnazione, o la crocifissione, che sotto la croce, in un ambito più scuro, c'è un cranio, il cranio di Adamo. Per cui il vecchio uomo è il nuovo uomo. Secondo la tradizione la croce viene piantata lì dove era stato sepolto Adamo. No, per cui il vecchio muore e nasce l'albero della vita, no? Cioè colui che ha rifiutato Cristo. C'è tutta la simbologia biblica in ogni aspetto dell'icona. Scende negli inferi, ma noi lo vediamo nell'icona della resurrezione, le porte, ci sono due porte, sembrano due sbarre rotte, le porte degli inferi che si infrangono, e lui che prende i santi e i profeti dell'Antico Testamento, perché secondo la tradizione orientale sono santi anche quelli dell'Antico Testamento. Volta, se volete, vi parlo della storia della Chiesa ortodossa, come è formata, così volentieri.
Se c'è tempo, vorrei invitarla in sala Sant'Aminiana a davvero visionare la nostra.
Ben volentieri.
E se crede, a dire anche quattro parole su questa.
Dai, andiamo, ben volentieri. Ben volentieri.